Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11:02, eccoci al nostro appuntamento con il programma dedicato agli animali e abbiamo in studio il dottor Piero Bianchi che risponderà alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Vi ricordo anche che potete telefonare al numero fisso allo 02 31 60 10 ora durante la diretta, ripeto 02 31 60 10, oppure potete mandare tramite il nostro numero WhatsApp le vostre eventuali domande che rivolgeremo al dottor Piero Bianchi che è medico veterinario e risponderà alle vostre domande al 373 8800 855. Do subito la parola al dottore. Buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Comincio a mettere le mani avanti, a scusarmi ancora per la mia voce che è ancora un pochettino rauca, può essere che mi capiti di tossire, per cui non preoccupatevi, non spaventatevi. Però direi che possiamo immediatamente rispondere alla prima richiesta.
Ecco, allora alcune domande sono arrivate via mail, come dicevo, durante il corso della settimana. Abbiamo la prima domanda. Buongiorno dottore, mi sono accorta che il mio cane piuttosto spesso mi ruba dal cesto della frutta delle mele. C'è qualche rischio per la sua salute? Grazie, Giancarla.
Allora Giancarla, la frutta è un alimento non controindicato per i cani, quindi è un alimento che in genere viene considerato tra quelli edibili, tra quelli mangiabili senza grossi problemi. Ci sono alcuni aspetti da considerare a proposito della frutta. Naturalmente ai cani piace sgranocchiarsela cruda e non cotta, un po' come facciamo noi. Le mele vanno benissimo. Ci sono alcuni frutti, per esempio il kiwi, l'avocado e l'uva, che sarebbe meglio evitare di somministrare ai cani. Gli altri direi che vanno tutti bene. E teniamo conto del fatto che troppa frutta mangiata in una sola seduta può causare problemi gastrointestinali, quindi si tratta di un fenomeno da evitare. E naturalmente tutti i frutti che contengono il nocciolo vanno evitati, vanno banditi, perché chiaramente l'ingestione del nocciolo può poi causare dei problemi di altro genere. Quindi direi Giancarla che non ci sono assolutamente controindicazioni a far mangiare la mela al cane, soprattutto in quantità moderate. Abbiamo una chiamata in diretta forse?
Sì, abbiamo una chiamata.
Pronto?
Buongiorno dottor Bianchi.
Buongiorno.
Elena, le parlo da Milano. Niente, io volevo chiedere un'informazione. Dove abito io, no? Ci sono persone che cucinano molto e specialmente anche di notte per orare loro, così, no?
Sì.
E in casa si forma quell'odore di cibo fortissimo che sì, a me per esempio fa venire mal di testa. So che ai gatti dà fastidio gli odori forti, ma può essere anche nocivo?
No, nocivo assolutamente no, piuttosto può attirare l'attenzione di alcuni animali, soprattutto se vengono cucinati dei cibi a base di carne o di pesce, perché chiaramente l'aroma viene percepito dagli animali in maniera molto più marcata rispetto a noi e quindi chiaramente questo aspetto può ingolosirli, può incuriosirli, può attirarli, però dal punto di vista...
Per cui possono far disperare.
Diciamo che alcuni animali particolarmente ghiotti o golosi, se sentono odore di cibo, soprattutto di un certo tipo di cibo, possono magari essere distratti dalle loro faccende, svegliarsi se stanno dormendo eccetera eccetera, e la cosa chiaramente può destarli un attimo, però non ci sono assolutamente pericoli per la salute o comunque per
altra cosa. Mi dico. Io lascio sempre l'erba gatta al mio gatto, no?
Sì.
Una signora mi ha detto che è allucinogena.
Sì, è vero, la Nepeta cattaria contiene delle sostanze che a dosi molto massicce possono causare delle forme, diciamo così, allucinogene, perché è equiparabile a certe altre erbe che per l'uomo, diciamo che la famiglia della Nepeta cattaria comprende anche altre sostanze che possono causare nell'uomo forme di allucinazioni. Lo stesso avviene anche per il gatto, ma naturalmente a dosaggi molto alti, quindi direi che non è il caso di preoccuparsi.
Cioè, ma gliela posso lasciare costantemente?
Certo, gliela lasci sempre a disposizione, non è un problema.
La ringrazio, dottor
Di niente,
Bianchi,
buona giornata,
salve,
risentirci.
Salve anche lei.
Benissimo, abbiamo delle altre mail cui dobbiamo rispondere, per cui
sì.
Vediamo.
Allora, l'altra domanda ci perviene da Mary e ci chiede: dottore, da qualche settimana ho notato che il mio gatto di 7 anni si gratta piuttosto frequentemente nella zona vicino al collo e ha perso anche un po' di pelo e ha anche qualche piccola escoriazione. Cosa può essere? Grazie.
Allora, Mary, la domanda sul prurito del gatto può dipendere chiaramente da tante cause diverse. Potrebbe trattarsi di una parassitosi. Su questo argomento magari parliamo più diffusamente sulla mail successiva, che richiama un pochettino lo stesso tipo di concetto. Però è importante andare a capire, al di là del discorso parassiti, se ci sono delle situazioni sul corpo del gatto, delle lesioni, delle croste, delle piaghe, delle infiammazioni che ci giustificano, in assenza di parassiti, un intervento curativo, perché molto spesso il prurito nasce da situazioni, diciamo così, del tutto estemporanee, le quali a loro volta inducono l'animale a grattarsi. L'animale si gratta in maniera molto veemente e nel momento in cui si gratta si crea delle lesioni, delle escoriazioni, delle ferite. Queste ferite a loro volta si infiammano, si infettano e a loro volta creano un circolo vizioso, perché stimolano ancora di più il prurito. Quindi l'animale più si gratta, più si infiamma, più è infiammato e più ha voglia di grattarsi. Quindi in questi casi è sufficiente intervenire con un farmaco che blocchi il prurito per interrompere questo circolo vizioso e per risolvere il problema. Poi è chiaro che se la cosa dovesse ripetersi a distanza di poco tempo, significa che c'è qualche situazione ambientale che dipende dall'alimentazione, che dipende da qualche fattore inalatorio, di qualche sostanza con cui il gatto viene in contatto, che può causare queste forme ripetute nel tempo. Questo in assenza di un problema parassitario, problema però a proposito del quale mi soffermerei e chiederei a questo punto a Mauro di leggermi la mail successiva, che ci parla più o meno dello stesso argomento.
Sì, esatto. Graziella ci chiede: buongiorno dottore, il mio gatto, nonostante non esca all'esterno, ha delle pulci. Ho provato con delle gocce sul collo, però sono passati alcuni giorni e il risultato non c'è stato. Continua a avere queste pulci, cosa posso fare? Grazie.
Allora, Graziella, problema pulci nel gatto. L'ascoltatrice sicuramente avrà utilizzato un prodotto specifico antipulci, però molto spesso capita che o il prodotto venga utilizzato in maniera non corretta, oppure si tratta di un farmaco, di una molecola di vecchia data. Cosa significa? Che la ricerca farmaceutica è arrivata negli ultimi anni alla individuazione, alla sintesi e alla messa in commercio di molecole nuove che sono molto più efficaci sulle pulci e anche sulle zecche, più come sugli acari, eccetera, e che hanno un'attività particolarmente rapida. Questo è il motivo che mi fa pensare che la presenza ancora delle pulci sul gatto di Graziella possa essere motivata dal fatto che o il prodotto in questione non è stato usato correttamente, oppure si tratta di un principio piuttosto datato. Oggigiorno ci sono le isosazoline, che sono delle molecole nuove molto efficaci sulle pulci e sulle zecche e sugli acari. Per esempio nel gatto voglio segnalare il Fluralaner, che è una molecola che tra l'altro ha un'attività di durata anche di parecchie settimane, arriva a durare fino a 3 mesi consecutivi, e tra l'altro riusciamo anche a combinarlo con un altro principio attivo che è la moxidectina, la quale agisce sulla filariosi, per cui sono delle fialette praticissime, degli spot-on meglio praticissimi, che si depositano in fondo al collo direttamente sulla pelle e che agiscono per 3 mesi consecutivi, evitando che i gatti possano contrarre pulci, zecche, acari, filariosi e anche i vermi tondi intestinali. Quindi direi a Graziella di documentarsi, di capire esattamente che tipo di prodotto ha utilizzato ed eventualmente di andare a interessarsi circa l'utilizzo di questa nuova associazione, Fluralaner più Moxidectina. Chiaramente sono i nomi dei principi attivi, i nomi commerciali non ne possiamo fare, per trattare quindi le pulci del suo gatto, ma non solo, è anche per prevenire tutti gli altri parassiti di cui ho detto precedentemente. Per cui questa domanda, diciamo che in parte risponde anche alla domanda precedente dell'ascoltatrice che mi ha chiesto del prurito del gatto, il quale gatto potrebbe anche essere affetto da pulci o ad altri parassiti, perché prima abbiamo parlato delle altre ipotesi che causano prurito, ma nel caso in cui ci fosse una causa di tipo parassitario, ovviamente questa seconda risposta va a completare la precedente. Abbiamo, se non ricordo male, due mail che trattano più o meno lo stesso argomento, però siccome è un argomento abbastanza importante, abbastanza corposo, al quale va dedicato un certo tempo, io farei così, farei una piccola pausa musicale, magari ricordando intanto i nostri contatti, i numeri telefonici, eccetera, e poi rispondiamo a queste altre due mail.
Benissimo, allora intanto io vi ricordo i nostri recapiti. Appunto, per intervenire in diretta potete comporre lo 02 31 60 10 oppure mandarci un messaggio tramite il nostro numero WhatsApp che è il 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. Ovviamente c'è anche una mail che potete utilizzare durante il corso della settimana e inviare lì le domande, che è studio@radioatlanta.it. E ora facciamo una pausa musicale con un brano di qualche anno fa, anni 60, Pino Donaggio, Il cane di stoffa.
Quel cane di stoffa che t'ho regalato non è un mio semplice dono. Quel cane di stoffa non è come gli altri, perché ti ricorda me stesso. E quando lo baci e quando lo stringi, ti illudi di stringere me. Al cane di stoffa ho detto una cosa che deve restare segreta, ma quando io parto e sono lontano, dovrà sussurrarti amor, amor. Lili è il nome del cane di stoffa, un nome davvero carino. Io sono convinto che quando ti parla si fa tutto rosso il visino. Ti sveli il segreto più bello del mondo, perché ti sussurra amor, 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 amor. Al cane di stoffa ho detto una cosa che deve restare segreta, ma quando io parto e sono lontano, dovrà sussurrarti amor, amor. Lilli è il nome del cane di stoffa, un nome davvero carino. Io sono convinto che quando ti parla si fa tutto rosso il visino. Ti sveli il segreto più bello del mondo, perché ti sussurra amor, amor, amor.
Abbiamo fatto la pausa musicale, era Pino Donaggio con Il cane di stoffa, quindi ridò la parola al dottor Piero Bianchi con il nostro appuntamento Amici e Quattro Zampe di oggi. Sono le 11:16 e
direi di passare alle due mail successive, sì, che poi sono le ultime che ci sono rimaste, che trattano più o meno lo stesso tipo di richiesta, anche se con domande differenziate.
Allora, intanto vedo che sta arrivando una chiamata su WhatsApp, però le chiamate su WhatsApp non le gestiamo, gestiamo solo i messaggi, quindi invito la persona che ci sta chiamando a comporre il numero ma inviarci il messaggio. Allora, la domanda è: buongiorno dottore, per le vacanze andremo in zone marittime e anche collinari, è necessario fare la profilassi al mio cane? Grazie, Michela.
Bene, io leggerei anche, addirittura anche la seconda, così sì, facciamo un discorso certo, un po' più completo.
L'altra domanda ce la pone Roberto, dice: buongiorno dottore, volevo chiedere dopo quanto tempo un cane che viene punto da un insetto possono comparire i sintomi della leishmaniosi? C'è possibilità anche di trasmissione all'uomo?
Allora, entrambe queste domande si riferiscono a questo problema, a questa malattia che è la leishmaniosi. Perlomeno nella prima richiesta, che è quella di Michela, non viene specificato, ma siccome mi parla di aree marittime e collinari, io credo che col termine profilassi si intenda la profilassi per la leishmaniosi canina. La leishmaniosi è una malattia protozoaria, cioè causata da un protozoo, che è un minuscolo parassita formato da una sola cellula vivente, quindi piccolissimo, e questo parassita viene ospitato nel corpo di quelle specie di zanzarine, che non sono proprio zanzare, che si chiamano flebotomi o pappataci. Sono quei piccoli insetti pungitori, succhiatori di sangue, che vivono prevalentemente nelle zone di mare, ma adesso specificheremo meglio questa cosa, e che nel momento in cui pungono il cane o l'uomo, e mi riallaccio alla seconda domanda, possono inoculare, nel succhiare il sangue dell'ospite, quindi del cane o dell'uomo, possono inoculare questo parassita e trasmettere la leishmaniosi. Quindi c'è un rischio di contagio anche per l'uomo, per rispondere alla richiesta di... Non ho capito se è Roberto o Roberta.
No, chi chiedeva del contagio è Roberto.
Roberto, quindi un uomo, ok. Quindi c'è possibilità di trasmissione all'uomo, ma non direttamente dal cane. Quindi sempre tramite questi flebotomi o pappataci. E i sintomi della leishmaniosi compaiono alcuni mesi dopo la puntura, ma non è detto che compaiano, perché ci sono alcune forme di leishmaniosi che sono paucisintomatiche, quindi che non danno sintomi apprezzabili. Ci sono anche delle situazioni in cui la sintomatologia diventa particolarmente importante e grave. È una malattia multiforme che colpisce tanti organi diversi, può colpire tanti distretti dell'organismo, si può avere aumento di volume dei linfonodi, aumento di volume della milza, si possono avere coinvolgimenti a carico degli occhi, a carico del sistema nervoso, a carico delle articolazioni, a carico dei reni, a carico del tratto gastroenterico, a carico anche della cute. Per cui è una malattia veramente che dà luogo a tanti sintomi, i quali, ripeto, compaiono comunque dopo parecchio tempo, non è immediata la cosa. E naturalmente, siccome la malattia è molto diffusa in Italia, occorre un'adeguata profilassi, soprattutto se si vanno a frequentare le zone dove si trova questa malattia. Quali sono queste zone? Abbiamo parlato del fatto che questi pappataci vivono prevalentemente nelle zone di mare, quindi partiamo dalla Liguria, scendiamo lungo tutta la costa tirrenica, isole comprese, quindi Isola d'Elba, Sardegna, Sicilia, tutte le isole minori, come possono essere quelle degli arcipelaghi della Campania, della Sicilia, giriamo oltre la punta dello Stivale, arriviamo al Tacco, saliamo dalla Puglia e andiamo su per tutto il versante adriatico fino ad arrivare più o meno all'altezza di Ravenna. Dopo Ravenna ci sono delle fasi di tranquillità, perché da Ravenna su fino al Veneto la leishmaniosi è molto meno diffusa o non lo è. Tutte le altre zone di mare che ho citato sono zone a rischio, quindi se Michela andrà col suo cane in una di queste zone dovrà assolutamente fare la profilassi, dopo vedremo come, ma non è finita, perché questa malattia si sta diffondendo anche nell'entroterra, quindi non solo le zone costiere ma anche le zone di pianura, le zone collinari, chiaramente le zone di montagna, i grossi centri urbani ne sono esenti. Però il metodo sicuro per capire se il luogo dove andremo o dove viviamo è interessato dalla leishmaniosi è quello di aprire il computer, andare su internet e cercare quella che si chiama Scalibor Map, che è una cartina geografica dell'Italia su cui vengono segnati in rosso tutti i posti dove c'è il rischio e in verde tutte le zone esenti. Chiaramente si può fare anche una ricerca inserendo il nome del comune e andando a verificare se quello è un comune infetto oppure no. Quindi colleghiamoci al sito scaliborsmap.it per individuare la localizzazione. C'è anche un'applicazione per cellulari, per smartphone, che si chiama Excalibur Map, tramite la quale possiamo fare questo tipo di verifica. Ora, detto questo, ci dobbiamo preoccupare di fare un'adeguata profilassi per evitare che i cani possano ammalarsi. O meglio, nel momento in cui il cane si ammala, chiudo la parentesi e poi ritorno al discorso della profilassi, nel momento in cui il cane si ammala risulta molto difficile curarlo, tant'è vero che una volta che il parassita è entrato nell'organismo è impossibile mandarlo via, quindi per tutta la vita il cane rimarrà infetto. E naturalmente dovrà essere curato con dei trattamenti pesanti, con dei trattamenti lunghi, con dei trattamenti costosi, che naturalmente vanno di tanto in tanto ripetuti insieme a degli esami del sangue di controllo per verificare lo stato della situazione. Quindi questo per dirvi che se il cane non prende la malattia, tanto di guadagnato. Per evitare che possa prenderla dobbiamo fare tutta una serie di interventi che mirano a, diciamo così, gestire problematiche diverse nel corso della trasmissione e nella diffusione della malattia medesima. Il primo punto è quello della lotta a questi benedetti pappataci. Quindi dobbiamo mettere alle finestre delle zanzariere a maglie molto fini, perché sono più piccoli delle zanzare questi pappataci, e quindi queste zanzariere a maglie molto fini servono per evitare che ci entrino in casa. Naturalmente la casa va comunque protetta con dei prodotti, che poi siano quelli a piastrina, siano quelli liquidi, siano i classici zampironi o tutto quello che vogliamo, ci danno però una mano a tenerli ulteriormente lontani. Questi pappataci sono soprattutto attivi nel momento in cui il sole tramonta, per tutta la notte fino all'alba, quindi è meglio evitare di tenere troppo tempo fuori i cani in questo periodo, o addirittura di farli dormire fuori. D'estate, magari al mare, c'è chi ha il terrazzo, il balcone, il cane va a dormire fuori, non va bene, perché aumentano i rischi potenziali di trasmissione di questa malattia. E poi ci sono invece degli interventi, chiamiamoli di tipo farmacologico, per esempio l'utilizzo dei cosiddetti insetto repellenti, che sono quelle sostanze che si mettono sul corpo del cane per evitare che venga punto da questi pappataci. Per esempio ci sono i collari alla deltametrina, che è una sostanza ad azione insetto repellente. Tra l'altro questi collari sono stati formulati con una nuova, diciamo così, indicazione, perché durano per 12 mesi consecutivi ormai, quindi sono molto pratici, perché si mette questo collare alla deltametrina al cane e per 12 mesi l'effetto insetto repellente viene mantenuto nel tempo, quindi impediamo o riduciamo il fatto che il cane possa essere punto da questi pappataci, da questi moscerini. Poi c'è la possibilità di vaccinare il proprio cane. Tra l'altro è uscito l'anno scorso un vaccino nuovo che risulta comunque utile ed efficace, pur se non al 100%, come tutti i vaccini non danno mai un'immunità del 100%, però questo nuovo vaccino rispetto a quello che precedentemente esisteva in Italia ha sicuramente dei vantaggi. Prima di tutto va inoculato una sola volta all'anno, mentre il precedente doveva essere nel corso del primo ciclo eseguito per 3 volte consecutive a distanza di 20 giorni. Questo vaccino precedente dava anche degli effetti secondari talora anche abbastanza importanti, mentre questo secondo vaccino non ne dà. Quindi sicuramente si tratta di un'innovazione che è utile per aiutare a evitare che il cane possa contrarre la leishmaniosi, e che consiglio caldamente a tutti coloro che si recano, soprattutto per periodi un po' più lunghi o che vivono in zone colpite dalla malattia. Chiaro che uno che sta a Milano, dove la leishmaniosi non c'è, si fa una settimana di vacanza in una zona di mare a rischio, non ha molto senso che faccia anche il vaccino. Però c'è chi magari prende, va in Sardegna, ci sta un mese, o va in Puglia per qualche settimana, eccetera, allora il discorso è un pochettino diverso. C'è anche una terza possibilità di intervento, che sfrutta l'utilizzo di sostanze farmacologiche ad azione immunomodulatrice, come si suol dire, cioè rinforzano il sistema immunitario, e in particolare quella parte del sistema immunitario che si chiama l'immunità cellulomediata, che è deputata, diciamo così, all'intervento nei confronti dei protozoi e quindi della leishmania, che è la responsabile della malattia. Ebbene, tutte queste cose che vi ho detto, dalle zanzariere all'evitare di tenere fuori i cani, al collare alla deltametrina, al nuovo vaccino, agli immunomodulatori, eccetera, hanno un'azione che può essere definita complementare, cioè non è che se facciamo una cosa non dobbiamo fare le altre. Più ne facciamo e più il nostro cane sarà protetto, sarà difeso e quindi minimizziamo il rischio che possa contrarre la leishmaniosi. Io spero di aver chiarito un po' le idee sia a Michela che a Roberto circa le domande che hanno fatto e quindi di avervi raccontato anche questo aspetto, che è uno degli aspetti più importanti di cui parlare in questa stagione, perché ormai il caldo sta arrivando, ci si prepara magari a partire anche per la villeggiatura e quindi questo è un argomento molto importante che devono conoscere tutti coloro che possiedono un cane. Credo che non ci siano altre domande.
Momentaneamente,
allora, prima di chiudere, visto che manca un minuto, prima di salutarci ricorderei i nostri contatti per chi vuol lasciare domande per la prossima trasmissione.
Sì, allora vi ricordo che potete inviare le vostre domande alla nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Potete inviare le vostre domande che poi saranno lette nella prossima puntata, che sarà venerdì prossimo, sempre alle ore 11. Quindi ringraziamo il dottor Piero Bianchi per la sua disponibilità nell'aver risposto alle vostre domande e vi ricordo quindi che ci ritroveremo la settimana prossima sempre alla stessa ora, alle ore 11.
Benissimo, io ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, che avete avuto la pazienza, la costanza di ascoltarmi anche oggi. Vi do appuntamento a venerdì prossimo e quindi a risentirci.
Bene, noi vi lasciamo con un brano di Cesare Cremonini, sempre in tema, e si intitola Cuore di cane. Alla prossima, buona giornata.
C'è una strada che ci porta, io e te, a stare insieme. Non importa dove porta, so che c'è per stare insieme. È una mano che sa cos'è meglio per l'altra, ma vuole sbagliare. È una scusa per questo mio cuore di cane. Si può essere più felici di così, solo questo vorrei chiederti. Si può essere più felici di così, ma chi siamo noi? Certe sere fanno male, chiamo te per stare bene. Dormi ancora, esco a bere, cosa c'è? Restiamo insieme. È una lacrima uscita al tramonto dagli occhi d'impianto per farsi notare. È una scusa per questo mio cuore di cane. Si può essere più felici di così, solo questo vorrei chiederti. Si può essere più felici di così, ma che siamo noi per bene?